oltre agli ascoltatori di TMV Radio salutiamo anche quelli di Radio Yes e anche di Radio Tua in collegamento con noi adesso sui 98.5 nelle Marche. Ancora salutiamo anche i telespettatori di Facebook che sono con noi dalle 14, ci rimarranno fino alle ore 16. E salutiamo anche Max che ci ha mandato un messaggio in questo momento che voleva un saluto e tra l'altro fa dei complimenti a Cinzia che li rigiriamo tra pochissimo. Allora, c'è e vedo sempre Daniele Garbo, di nuovo ben ritrovato Daniele. Allora, al volo ti riprendo una cosa, poi ritorniamo sui temi di prima, però per completezza dovevo recuperare la lettura di un così delle parole di Fagiano, il direttore sportivo delle Parma, in ritiro con il vecchio protocollo, poi vedremo, noi vogliamo, non vogliamo anticipare gli altri, non è una sfida, siamo riusciti a rispettare il protocollo in atto prima con tanti sacrifici e abbiamo fatto questa scelta, così dice. Abbiamo il convitto, il settore giovanile, le stanze per il ritiro in occasione le partite, insomma, si possono fare, se cambierà il protocollo ci sarà il liberi tutti, quindi loro sono andati in ritiro. Daniele, vedi anche qui che confusione pazzesca. Comunque dai,
è una scelta di grande cautela, perché è chiaro che rimanendo tutti in ritiro i rischi diminuiscono di molto, no? Perché non ci sono contatti col mondo esterno, quindi è una scelta legittima, perché loro hanno trovato due positivi, se non ricordo male, quindi è evidente che hanno voluto andarci con i piedi di piombo, è condivisibile. Poi altre società si regolano in maniera diversa, l'Inter ad esempio ha zero contagiati, quindi mi auguro che continui così. Ripeto, la strada è leggermente meno in salita, leggermmente più larga, ma ancora molto lunga prima di arrivare alla partenza.
Allora, c'è in collegamento anche Cinzia Sant'Angeli, che la vado a recuperare. Ciao Cinzia, ci sei, vero? Adesso poi ritorniamo.
Sì, sono, eccomi, allora, presente.
Cinzia, intanto ti rigiro anche i complimenti di Max, te li giro adesso, direttamente da Facebook, capito? Allora, in attesa di rivederti qui in studio, c'è anche Gianni Di Marzio con noi. Ciao Gianni, mister.
Ciao Marco, ciao Daniele.
Allora Gianni, vuoi commentare anche tu la cosa del Parma, che ha deciso comunque di rispettare il precedente protocollo, è andato in ritiro, ha detto poi vedremo, però ha deciso di fare questo tipo di strada, di percorso, lo ha detto Fagiano, lo ha rilasciato questa intervista a Sky pochi minuti fa.
Vabbè, sicuramente nel momento in cui ha visto che ha avuto i due contagiati, evidentemente ha voluto, secondo me, isolare la squadra. D'altra parte, come noi sappiamo, ci stanno controlli con molta frequenza di tamponi, pertanto io credo che abbia fatto bene. Certamente se rispetti il protocollo, che i giocatori devono avere quelle distanze, dormire ognuno alla propria camera, non c'ho tante squadre in Serie A che possono permettersi questo tipo di ritiro, se non la Juve, il Milan, la Roma, che so io, l'Inter, ecco.
L'Atalanta, la Lazio pure mi sembra che hanno le strutture, sì.
Però ci stanno anche altre squadre, Sassuolo, Brescia, ma non solo le squadre di bassa classifica, per cui secondo me ha fatto bene ma ad anticipare i tempi, così si rendono conto anche se i giocatori sul piano psicologico sono pronti per affrontare poi gli allenamenti sul piano, diciamo, tecnico, tattico e fisico. Questo è importantissimo.
Vedo e saluto, così vi do a voi la possibilità anche di sentirlo, chi sta all'ascolto alla radio, di vederlo, coloro che stanno invece davanti al monitor, il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli, come sempre elegantissimo, buon lunedì direttore.
Buongiorno a voi, buon pomeriggio da Tutto Sport, vedo Daniele Garbo, saluto Gianni Di Marzio.
C'è anche Cinzia collegata telefonicamente, direttore, oggi tra poco ritorna anche in video. Direttore, vuole dire qualcosa anche lei su questa scelta che ha fatto il Parma, che qui dimostra ancora come veramente non si riesce con tutto il rispetto per il Parma, che ha fatto questa scelta con il precedente protocollo, però non c'è mai una linea comune, cioè veramente una confusione totale.
Vogliamo parlare di quello che non ha detto il Presidente del Consiglio sabato sera, 45 secondi per non dire nulla, e per scoprire poi stamattina che il comma E dell'articolo 1 del suo decreto prevede che non ci sia nessuna manifestazione sportiva sino al 14 di giugno.
Sì.
Quindi già questo è, come dire, un altro ulteriore elemento di irritazione. Cosa costava a Conte dirlo sabato sera, durante lo sproloquio che è durato circa un'ora, durante questi monologhi durante i quali non si possono fare domande se non quelle che sono bene accette? Già questo è un segno, come dire, dell'attenzione, si fa per dire, con la quale il governo si occupa dei problemi di una delle più importanti aziende del nostro paese. 2. Il comma 7 dell'articolo 1 prevede, fra l'altro, che in caso di positività ci sia la quarantena, per tutto il gruppo, cito testualmente, dell'attività in questione, che registri anche solo un caso di positività. Allora, delle due l'una, o cambiano il protocollo, o accettano le modifiche alle modifiche delle modifiche, perché è la terza volta che la Federcalcio presenta il protocollo tecnico-scientifico, e lo presenta alle ore 15, cioè esattamente fra 19 minuti, al Ministero dello Sport, e quindi accettano queste modifiche che prevedono che non ci sia più l'obbligatorietà del ritiro, che è uno dei nodi sul tappeto, oppure dicano il Ministro per lo Sport, il Presidente del Consiglio o chi per essi, che cosa intendono fare. Perché i dati di ascolto della Bundesliga, sia in Germania, dove Sky ha registrato 6 milioni di telespettatori, record assoluto da quando detiene l'esclusiva del massimo campionato tedesco, il che la dice lunga, perché stiamo parlando di partite a porte chiuse, boom di ascolti di Sky Italia, che ha registrato dei picchi di audience davvero molto lusinghieri, in considerazione del fatto che non di Serie A trattavasi, ma di Bundesliga. Cosa vuol dire questo? Che c'è una fame di calcio enorme, che si può ripartire come i tedeschi ci hanno insegnato, tant'è vero che la soddisfazione della Bundesliga, che ha sottolineato come secondo i suoi calcoli 1 miliardo di persone abbia seguito nei vari modi la ripresa della Bundesliga. Quindi il governo italiano, a mio avviso, deve finalmente uscire dall'impasse. Oggi è una giornata importante per tutti noi, per molte delle attività che pur tra mille ostacoli sono riprese e hanno riaperto. Allora ci deve dire perché, se dal 15 di giugno i teatri, i cinema possono riaprire, non può ripartire la Serie A, anche perché a cascata la Serie B non vede l'ora di ripartire a sua volta, sebbene con una settimana di ritardo, e mercoledì nel Consiglio federale anche la Serie C, che dal 21 febbraio è ferma e che la settimana scorsa addirittura al termine della sua assemblea di Lega aveva proposto la promozione d'ufficio delle tre capoliste dei tre gironi, suscitando poi il vespaio con la questione della quarta promossa, ma adesso c'è una corrente di pensiero che vorrebbe, insieme alla Serie C, vorrebbe ripartire a ruota della Serie B, quindi presumibilmente anche alla fine di giugno o all'inizio di luglio. Tanto nella B, nella C hanno impegni internazionali da assolvere. Ciò che conta è che finalmente si prenda una decisione, perché non se ne può più di questa confusione.
Non so se volete aggiungere qualcosa voi, Gianni Di Marzio, ti sentivo.
Ha detto esattamente quello che è la realtà, non ci sfugge, non ci può aggiungere niente, se non per esempio che in Serie B in Germania a destra, per esempio, hanno trovato un contagiato e l'hanno mandato tutti in quarantena. Ma anche quello non è corretto, voglio dire, non è giusto. Oh, se si trova un contagiato, va in quarantena lui e basta. Troppa confusione. Ha detto bene il direttore, poi ha sottolineato tutti i motivi giusti per riprendere, perché sono le dichiarazioni dei singoli quelli che lasciano perplessi, anche le dichiarazioni del ministro dello sport. In giro ci stanno troppi fenomeni, ma che modi sono questi di parlare? E lo stesso Presidente del Consiglio, no, non mi danno garanzie, fino a quando non avrò garanzie. Ma insomma, io non ho capito, questo calcio lo stanno proprio maltrattando, credono che noi siamo, che viviamo nel mondo del calcio.
No, lo sapete qual è la cosa che... scusami Gianni, scusami se ti interrompo. Voglio sentire anche il vostro pensiero, è che, allora, il calcio è così. Oggi dovevano partire gli allenamenti e non partono, non si capisce che cosa bisogna fare. Alcune attività oggi, il direttore non so se può confermare o meno, mi hanno detto che sono partite senza avere ancora le disposizioni fino in fondo di come devono ripartire. Cioè questa improvvisazione è una cosa che ci lascia veramente perplessi. Cioè, qui stiamo parlando di attività, di gente che questa mattina ha aperto e non sapeva come doveva fare. Ieri sera ancora mancavano delle disposizioni. Cioè, non si può essere così superficiali in questo momento in tutte le situazioni. Noi perché ci occupiamo di calcio e parliamo di calcio, ma se allarghiamo l'orizzonte, non è che dalle altre parti fanno cose migliori. Daniele, direttore Daniele, vengo da te.
Guarda, allora, credo che il direttore abbia detto perfettamente come stanno le cose. Apprendere soltanto, a piatti lavati, che il calcio non può riprendere prima del 14, quindi vuol dire che la giornata prevista del 13 non si disputerà, ma si disputerà, se va bene, il 20, già questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché per quale motivo il Presidente del Consiglio non l'ha detto nel messaggio a reti unificate che ogni tanto ci regala, l'ha fatto l'altra sera, ma ce lo regala ormai abbastanza spesso questi messaggi a reti unificate, come se fosse il Papa, no? Ecco, perché non l'ha detto? Per quale motivo? Cioè sembra che il calcio sia trattato come un bambino dell'asilo che dice comportati bene, se ti comporti bene ti do le calecca, se ti comporti male ti metto in castigo. Cioè il calcio non è un bambino, il calcio è una struttura composta da persone adulte che fanno un lavoro importante, che dà un sacco di introiti allo Stato, 1,2 miliardi se non ricordo male, solo in tasse, e che come indotto muove centinaia di migliaia di persone. Per quale motivo deve essere trattato così il calcio? Credo che non lo meriti assolutamente, credo che non meriti soprattutto di essere governato da queste persone.
Direttore Iacobelli.
No, no, sono perfettamente d'accordo con Daniele, perché ciò che dà fastidio è la sottovalutazione di che cosa significhi l'azienda calcio. Perché noi parliamo della ripartenza della Serie A, ma io continuo e sono curioso, quando sarà possibile, di leggere la parte del decreto che parla e riguarda i famosi interventi in favore dello sport di base. Perché il calcio di Serie A, che è il motore del calcio in generale, che è il motore dello sport italiano in generale, perché se versa 1,250 miliardi di tasse all'anno, che costituiscono il 70% dell'intero gettito fiscale assicurato dall'intero sport italiano, la domanda che banalmente e anche un bambino delle elementari si porrebbe, ma se si ferma il calcio, intanto dove vai a trovare questo 1,250 miliardi di tasse? Che non puoi pagare, evidentemente. E poi i 300.000 lavoratori dell'indotto, che cosa gli dici? Che gli arrivano 600 euro dopo 4 mesi che li hanno richiesti, se hanno la fortuna di vederseli arrivare? Perché questa è la concretezza della situazione. E vogliamo parlare delle piscine? Vogliamo parlare dei circoli tennistici?
Che riaprono il 28,
vogliamo,
no?
Parlare dei collaboratori sportivi? Vogliamo parlare del fatto che in teoria dovrebbero riaprire i circoli sportivi e le piscine il 25 di maggio, ma ancora i gestori non sanno se questo sarà possibile?
Sì, sì, sì.
E non è che la domenica sera tu comunichi domani riapri e la piscina senza sanificazione, senza tutte le procedure da seguire a norma di legge, possa riaprire. E in piscina ci vanno centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze che fanno nuoto. Com'è possibile? Com'è possibile? Sono trascorsi ormai 72 giorni dall'8 marzo, che tutti questi problemi siano stati accatastati, rinviati in un'orgia di dichiarazioni, di post su Facebook, di interviste in ginocchio e tutto il resto che la cronaca ci ha ammannito. Questo è il vero problema, perché la strumentalizzazione e la demagogia, e mi rifaccio alle parole di Marcello Lippi, che mi pare non sia un passante incrociato per caso fuori da uno stadio, ma è uno dei più bravi, più apprezzati e più famosi tecnici del mondo, che onora il calcio italiano, lo ha onorato in Cina dopo aver vinto il mondiale con l'Italia. Lippi ha definito vomitevole, cito testualmente,
vomitevole, vero, vero.
E ne ha ben dotte, come se fosse un problema. Sì, vabbè, ne parliamo dopo, adesso prima parliamo d'altro, parliamo di tutto, ivi compreso il calcio, certo, che deve ripartire. La Bundesliga ha impiegato 2 settimane per decidere. Ci sono stati gli incontri, prima della Merkel con la Federcalcio tedesca, poi della Merkel con i governatori del Länder, perché come sappiamo è una repubblica federale, quella tedesca, che concede la più ampia autonomia ai singoli Länder e gli stati che compongono la Repubblica Federale Tedesca. Poi ha parlato col sindacato dei calciatori e poi hanno deciso e sono ripartiti.
Questo è il prodotto di questa sottocultura sportiva di cui purtroppo questo paese è molto ricco, diciamo così. Abbiamo poche ricchezze, ma questa è una di quelle ricchezze, la sottocultura sportiva, che produce questi guasti. Cioè pensano che il calcio sia soltanto un modo per avere visibilità, anziché uno sport serio che ha bisogno di provvedimenti importanti come quelli che bisognerebbe avere e trovare adesso, perché come diceva giustamente il direttore, il calcio non è solo la Serie A, l'abbiamo detto anche prima, il calcio è un movimento enorme che muove centinaia di migliaia di persone, e non solo il calcio, tutto lo sport, ma lo sport a queste persone non interessa soltanto se gli dà visibilità, e quello che dà più visibilità in assoluto è ovviamente il calcio e ovviamente la Serie A.
Ma di là è l'impreparazione, l'incapacità del ministro proprio dello sport, questo è il concetto secondo me, perché è lui proprio che evidentemente non è capace, non è riuscito neppure a costituire un comitato tra virgolette, non solo scientifico sanitario, io dico un comitato di personaggi a livello tecnico perché gli potessero dare gli input giusti. È questo che secondo me.
No, io ho trovato molto interessante questo fine settimana le parole di Carnevali, quando ha detto che in certe cose doveva essere coinvolto il calcio, cioè per capire come si può dipendere solo ed esclusivamente da quella che è la parola del virologo di turno, del, per carità, grande rispetto, loro ci danno delle indicazioni, però così questo vale anche per le attività, secondo me tu le devi coinvolgere per capire come si può fare per andare, per cercare di arginare questo problema, ma non puoi pensare che sia qualcuno che non conosce fino in fondo come si muove un'attività ad applicare delle regole.
Cioè, Marco, scusami se ti interrompo, ma vogliamo parlare dei medici del calcio? Non sono mai stati coinvolti, salvo in extremis dopo le proteste sacrosante del professor Castellacci, peraltro ha vissuto anche un'esperienza molto importante in Cina e quindi ha constatato in de visu, in prima persona, come la Cina abbia affrontato la drammatica emergenza del coronavirus anche nell'ambito sportivo. Ebbene, abbiamo saputo dalla sua viva voce proprio qui a TMV Radio che i medici del calcio non erano mai stati interpellati. Ora, se c'è una figura all'interno di una società di calcio che conosce molto bene la salute dei giocatori, che sa come affrontare qualunque tipo di problema, dalla distorsione all'infortunio più serio, e che al medico del calcio basta a volte uno sguardo per capire come stia o come non stia un giocatore, e questi non sono stati interpellati per parlare del protocollo medico-scientifico della ripresa dei calciatori? Ma è normale questo?
No. Allora vi fermo un attimo, vado da Cinzia con noi in collegamento. Cinzia, vengo da te, poi dopo c'è una cosa che sottoponiamo a tutte e tre, parliamo un po' più di campo, dai. Cinzia.
Ci scrivono, inutile prendere la Germania ad esempio solo per il calcio, intanto hanno 28.000 posti in terapia intensiva contro i 5.000, ora diventati 9.000 in Italia, e di conseguenza non hanno avuto di certo i 30.000 posti che abbiamo avuto noi. Come stanno messi i campionati in Francia, Spagna, Inghilterra e Belgio? Ecco. Si chiedono.
Risposta subito.
Aspetta,
intanto, prima di fare delle osservazioni bisogna informarsi. È stato bloccato solo il campionato francese e la decisione del governo francese ha dato la stura ad una serie di proteste e di ricorsi, a cominciare dal Lione e da altre due società che non possono dalla Serie B salire in Serie A. La Spagna, è notizia di oggi, pensa di ripartire alla metà di giugno. L'Inghilterra, idem, e ha dato l'autorizzazione agli allenamenti collettivi senza tanti ritardi, rinvii e rimpalli come è successo in Italia. L'80% dei campionati europei affiliati alla UEFA ripartirà, o in parte già ripartito, non lo dico io, ma lo ha dichiarato, due punti aperte virgolette, il presidente della UEFA, Alexander Čeferin. Quindi, voglio dire, questa è la situazione. Quando si parla della situazione bisogna essere ben informati, altrimenti è inutile dibatterne.
No, perché... Prego Gianni, facciamo un giro veloce. Dai, Gianni.
Ma quando si ha con il collegamento, adesso io sono molto, molto amico, me l'ha dimostrato il direttore più di una volta, ma in tantissimi anni, si hanno dei personaggi come lui che ti specificano il secondo per secondo, momento per momento, notizia su notizia. Onestamente c'è poco da discutere, sono queste le cose. E allora avrebbe dovuto interpellare gente di competenza, purtroppo non lo hanno fatto per, come dicevo prima, e mi sottolineo, per loro incapacità. Punti a capo, ci sta poco da discutere, devi stare sulle notizie, devi capire, devi conoscere, ma anche a livello tecnico, parlo anche per un discorso squisitamente personale, conosci i giocatori di tutto il mondo, di tutte le nazioni, e se entriamo in un certo terreno io mi posso permettere di discutere, ma non so se quanti altri che hanno delle responsabilità lo possono fare. Certo. E in questo caso qua non è un discorso tecnico, ma è un discorso proprio di programmazione, di conoscere il mondo del calcio, il mondo dello sport. Questo è il che non lo conoscono, evidentemente.
Gianni, se loro avessero fatto appello a persone competenti, sarebbe uscita ingigantita la loro incompetenza. Questo è il motivo per cui non l'hanno fatto, secondo me. Che sono impreparati a tutto.
Ma pure questo. Ma anche Marco, perché noi sappiamo come funziona il calcio, quando le squadre vanno in ritiro, comunque i giocatori non sono sempre gli stessi. Hai visto che adesso in Germania si sono abbracciati, si danno pure il bacio dopo il gol. Se si devono fare una partita a 3-7 o devono giocare a carte in ritiro, lo fanno pure. Lì bisogna essere severi, bisogna conoscere bene il mondo del quel settore, e quindi coinvolgere anche persone di una certa competenza. Questo è tutto, e non lo hanno fatto e continuano ancora nella confusione totale, sperando però che si risolva, perché noi dobbiamo dare i nomi alla UEFA, ad agosto lo devono sapere, che le squadre vanno in Champions, va bene, in Europa League e va altrettanto bene, altrimenti possiamo rischiare di rimanere fuori dalle coppe. Non credo però.
Allora, vi voglio chiedere una cosa di campo, visto che questa prima giornata che abbiamo rivisto un po' di calcio giocato ha segnato Haaland, che ha fatto, diciamo così, ancora una volta ha dimostrato la sua forza, 41 gol in 31 partite. Vi chiedo, stiamo chiedendo agli ascoltatori che stanno rispondendo al sondaggio, si stanno divertendo a votare, stiamo chiedendo se questo giocatore in prospettiva può diventare più forte di Ronaldo, Messi, sì o no? Oppure più forte di uno dei due solo? Che ne pensate? Perché sta dando una prova di forza esagerata questo ragazzo. È vero che ha 19 anni, però Gianni, parto da te, dai, da allenatore, che dici?
Ma secondo me bisognava già intuirlo, non dico da quando stava al Molde e poi è andato a Salisburgo, vabbè, ma lì onestamente devo dire, obiettivamente era ancora acerbo come giocatore. Io collaboravo con una squadra norvegese, ne sentivo parlare, però anche perché il papà è stato un ex giocatore, ricordiamo tra virgolette, lui ha smesso perché ha avuto un incidente al ginocchio, c'è stata un po' una ripicca a distanza di anni con un altro giocatore importante come Roy Keane in un famoso derby a Manchester, perché 3 anni prima il papà Haaland gli era entrato sul ginocchio, lo aveva anche un po' offeso dicendogli che stava improvvisando, che stava simulando, invece si erano rotti i legamenti. Ma l'irlandese se l'è ricordato e dopo 3 anni si è incontrato, gli ha fatto un'entrata così quasi volontaria, devo dirlo, perché poi alla fine per lui è stata una missione compiuta. Detto questo, ha smesso di giocare e ha fatto lui, ha portato lui avanti la carriera di questo ragazzo. Un ragazzo che alto 1,90 m, non è 92, 93,
veloce,
forse è 94,
cioè, tecnico.
85, 86, questa è una belva avanti.
Quindi Gianni, rispondimi un po', può diventare sì o no secondo te? Perché devo andare tra poco in pausa.
Secondo me sul piano tecnico no, sul piano della realizzazione, della finalizzazione del gioco e nell'essere altruista verso i compagni di linea, sì, sicuramente. Okay.
Quindi tu fai questo distinguo.
Però lasciati scappare, sottolineiamo questo.
Certo, certo.
Anche nel girone del Napoli, quindi Napoli l'ha vista all'andata e l'ha vista al ritorno, ha dei rapporti buoni con Raiola, la stessa Juventus ha dei rapporti buoni con Raiola.
Dice se lo sono fatti scappare. Daniele Garbo.
Ma rispondere a questa domanda credo sia impossibile. Personalmente ritengo che Messi e Cristiano Ronaldo siano di un altro pianeta dal punto di vista tecnico, però i numeri sono a favore di questo ragazzo. Io raramente ricordo di aver visto un attaccante diciannovenne così forte, così determinato e così positivo sotto porta.
E fa tutto con naturalezza, hai visto, Daniele?
Esatto, questo è sorprendente. Nessuno può dire cosa diventerà. Può diventare un grandissimo tipo Van Nistelrooy, tipo Lewandowski, questi attaccanti qui. Messi e Cristiano Ronaldo li lascerei un momentino da parte, francamente.
Direttore?
Sono d'accordo con Daniele, anche perché stiamo parlando di ruoli completamente diversi. Un fatto è fuori discussione, questo è un ragazzo che farà parlare di sé per i prossimi 15 anni a venire. Ha tutto per diventare il più forte centravanti del mondo. All'età, il bagaglio tecnico, la determinazione, la spregiudicatezza dei suoi 19 anni, la capacità di passare da una squadra all'altra, come ha dimostrato nel gennaio scorso, lasciando l'Austria per trasferirsi in Germania, al Borussia Dortmund, e si è inserito subito con una facilità disarmante. Poi le cronache ci raccontano di un professionista serissimo, uno che arriva per primo agli allenamenti, che finito l'allenamento rimane sul campo anche per un'ora o anche di più per esercitarsi nelle punizioni, nei calci piazzati, nei colpi di testa. È un predestinato.
È un predestinato, sono d'accordo.
È un autentico predestinato. E credo che le parole di Gianni Di Marzio lo confermino. Vorrei ricordare che Gianni Di Marzio è il signore che per primo scoprì Diego Armando Maradona e Cristiano Ronaldo.
Sì, grande, grande Gianni. Allora, Gianni, tu rimani...
È cronaca questa, ecco. Questa è assolutamente cronaca. Io rammento, all'epoca lavoravo per il Corriere dello Sport Stadio e quando dedicammo a Gianni un servizio molto dettagliato sulla sua carriera di allenatore e di talent scout, lui mi mostrò le relazioni relative sia a Diego Armando Maradona e sia a Cristiano Ronaldo, quando né l'uno né l'altro ovviamente erano diventati ciò che poi sarebbero diventati.
Beh, grande Gianni, grande Gianni.
No, non è questa, è pur la prima e unica volta, perché io conoscevo chi era il direttore e mi permisi di fargli toccare con mano, ma a lui e basta, perché non mi sarebbe piaciuto, io lavoro con la Juventus, tirare fuori le relazioni fatte e tutte le altre cose. Però
vabbè, i meriti bisogna che te li prendi, Gianni, ci mancherebbe. Allora, Gianni rimane con noi, saluto Daniele Garbo e il direttore, però lo salutiamo con un messaggio che ci dice Cinzia, al volo, perché arrivano dei messaggi, c'è un bel messaggio per il direttore, glielo rigiriamo, lo lasciamo così, dai, con questo messaggio. C'è Cinzia?
Vai. Sentire il direttore, snocciolare numeri e musica per le nostre orecchie, facciamolo premier, Alberto da Vicenza.
A Milano si dice o felè fatto mestiere, pasticcere fatto mestiere, a ognuno il suo,
ognuno il suo.
Fare giornalista.
È vero, direttore, grazie come sempre, buona settimana, ci risentiremo nel corso di questi giorni, grazie ancora e buon lavoro a Tutto Sport.
Caro saluto a te, alla signora Cinzia, a Daniele Garbo e a Gianni Di Marzio e agli ascoltatori. Buon pomeriggio a Tutto Sport.
Grazie, ciao, grazie. Ciao. Daniele, un saluto anche a te, ci sentiamo domani per così andare avanti in questa settimana. Grazie a Daniele Garbo.